la grande solennità della Pentecoste, della Santissima Trinità, del Corpus Domini, la Chiesa riprende il suo ritmo costante, continuo, di tempo verde, cioè il tempo debole nella liturgia, quel tempo nel quale in modo particolare la Chiesa ha a cuore la nostra vocazione, la nostra chiamata alla santità e anche la risposta che il Signore elargisce gratuitamente, perché noi possiamo essere con Lui generosi se lo vogliamo. Quest'oggi, undicesima domenica del tempo ordinario, la Chiesa mette a confronto due esperienze di vita molto diverse, ma esperienze di vita concrete, che nei confronti del Messia hanno un senso, ma soprattutto hanno un senso nei nostri confronti. E qual è questo modo di scegliere il confronto di due esperienze esistenziali? Due personaggi scelti, uno che non ha nome, l'altro invece che è famosissimo nel mondo della Scrittura Santa. Davide da una parte, il grande re, e dall'altra una peccatrice che non ha nome, addirittura una prostituta. E il confronto fra queste due persone gioca quale è la grande misericordia e il grande amore che il Signore ha nei nostri confronti. Vediamo Davide nella prima lettura tolta dal secondo libro di Samuele. Davide viene intercettato, rimproverato caldamente dal profeta Natan, e il profeta gli fa pesare le sue colpe. Perché? Per un semplice fatto, perché Davide non è più giovane, sta andando avanti negli anni. Quando era giovane si fidava completamente, totalmente e ciecamente di Dio di Yahweh. Si è lasciato prendere e chiamare lui, che era uno dei tanti figli, il settimo figlio sperduto a pascolare il gregge sui monti, quasi suo padre non si ricordava più che anche lui era il mondo, si lascia quindi consacrare re, si lascia infondere la grazia, la forza, la bellezza, al punto che lui comincia a sgominare i nemici della casa di Israele, e si lascia anche guidare, dopo la sua preghiera personale, il sasso nella fionda per uccidere Golia, il grande nemico dei Filistei, un gigante. Poi la parabola è discendente in Davide, comincia a farsi un bellissimo palazzo, dal suo palazzo governa in maniera molto rigida, perché è un re che vuole lui avere autorità, si dimentica di Yahweh e soprattutto si innamora di quella che è la moglie di Uria l'Ittita, un suo comandante valorosissimo, e lui non ha il minimo dubbio di spingerlo davanti nell'esercito perché possa essere ucciso, e così lui può chiamare a palazzo questa moglie di Uria l'ittita splendida. Natan lo rimprovera e gli dice: guarda che non è così che eravamo d'accordo nel nome di Yahweh. Dio ti ha dato tutto, Dio ti ha regalato ogni cosa, ogni bene, ogni qualità, diremmo noi oggi in linguaggio cristiano, tutti i talenti possibili e immaginabili. E tu rispondi in questo modo a Dio: non sei più disponibile e docile nell'umiltà a Dio. Ecco perché allora sì, il Signore ti perdona il tuo peccato, ti perdona soprattutto gli ultimi peccati. Non morirai, ma il Tempio tu non lo costruirai proprio. L'hai progettato, basta. Ci sarà qualcuno che lo compirà e lo farà dopo di te. Brano del Vangelo, questa peccatrice che entra di soppiatto in casa di Simone il fariseo, diremmo noi una persona responsabile ma molto importante della città. E quando lui, Simone, invita a cena Gesù, lei entra e ha tutto un altro modo di comportarsi. È una peccatrice, è una prostituta, prende un vasetto di profumo, la prima cosa che fa, piange caldamente i suoi peccati. Li piange con un pentimento enorme. Poi spacca il vasetto dei profumi, un profumo preziosissimo, dicono altri brani dei Vangeli, erano talmente preziosi questi profumi che occorreva oltre un anno di salario di quelli che erano allora gli operai, quindi una cifra esorbitante. E poi li asciuga questi profumi sparsi sui piedi di Gesù dopo averli baciati, li asciuga con i suoi capelli. C'è chi allora, da persona dedita al Signore, scende purtroppo e diventa tiepida, e i suoi peccati sono enormi mano a mano che la vita continua. C'è chi invece chiede perdono finalmente e vive completamente e totalmente innamorato del Signore. È la seconda scelta che siamo chiamati a compiere. Anche noi dei peccati ne commettiamo. Ti sono perdonati i molti peccati perché hai molto amato. Fai, dice Gesù alla peccatrice, la tua fede ti ha salvato. Non si cura delle critiche di Simone il fariseo, tantomeno dei suoi commensali. Il Signore tira dritto per la sua strada, onnipotente nella misericordia e nel perdono. Il mondo di oggi è un mondo che non è molto disponibile a perdonare, perché tutto sommato crede poco. Perché Dio perdona a lui e non a me? Perché Dio fa queste cose? Dio lo voglio ridurre, ecco la mentalità del mondo contemporaneo, a mio uso e consumo. E poi perché devo proprio perdonare? Oggi fa tendenza essere arrabbiati, essere molto arrabbiati. I mezzi di comunicazione su questo hanno un influsso deleterio nei confronti di questo perdono che il Signore ci regala. E allora andiamo per tribunali, scegliamo gli avvocati migliori, vogliamo sempre comunque avere ragione noi. Questo è il nostro modo di pensare, ben distante da quell'affermazione della seconda lettura bellissima che dice: non sono più io che vive, ma è Cristo che vive in me. Ecco l'innamoramento di una persona, di ognuno di noi, nei confronti del Signore, del Maestro, del Rabbi di Nazaret. Signore, fai in modo che sia tu a camminare per le strade di questo mondo, nella multicultura etnica, nella multirazzialità che noi stiamo incontrando. Fai in modo che noi siamo sempre disponibili ad amare, a perdonare, come tu fai nei nostri confronti. Attraverso il dono di noi stessi, ritrovare una cultura, una civiltà, un amore nuovo, perché questo amore, questa cultura e questa civiltà non deriva dal nostro modo di pensare, quanto piuttosto dall'accogliere la tua volontà ogni giorno della nostra vita.